Anche oggi abbiamo il piacere e la fortuna di avere con noi l'amico professor Perin, che proseguirà esponendo alcune considerazioni sull'ergonomia, sui processi ergonomici, sull'ergonomia cognitiva, per cui oggi è l'ultimo giorno in cui lui sarà presente, poi ci vediamo venerdì, poi saltiamo il 24 perché immagino nessuno di voi verrebbe e quindi ci rivediamo il giorno 26, mercoledì 26, poi il 28 e poi vediamo, facciamo i conti e forse il primo lunedì di maggio e poi il corso sarà concluso. Passo quindi la parola al dottor Perin.
Grazie, buongiorno. Allora, l'altra volta ci eravamo fermati qui, se non sbaglio, o più o meno, o qui, o una slide dopo. Da qui riprendiamo, anche perché questo modello è quello che ci aiuta a descrivere quali sono le caratteristiche dell'approccio ergonomico. Al centro del modello troviamo l'individuo, il lavoratore, l'essere umano, che durante la sua attività lavorativa è soggetto a elementi che vengono definiti elementi di carico, quindi il carico di lavoro determinato dalle condizioni ambientali, dai processi di lavoro, dall'orario di lavoro, dalle attrezzature. Questo carico applicato su un certo individuo determina una sollecitazione. Se questa sollecitazione la guardiamo da un punto di vista puramente fisico, sarà sollecitazione muscolare, quindi stanchezza, affaticamento. Se la vediamo anche da un punto di vista psicologico, sarà una sollecitazione psichica, quindi mentale, e di tutta l'altra parte, diciamo, della caratteristica dell'individuo.
Permetti.
Sì.
All'ergonomia è costata una critica assolutamente ingiusta, a mio avviso, e infondata, perché totalmente fuori bersaglio, cioè quella di, come venne appunto definita, neo-taylorismo. A mio avviso nulla di più improprio, ma le considerazioni di questa natura potevano derivare da una cattiva interpretazione legata alla minimizzazione dei costi per il lavoratore, che per certi aspetti era anche un proposito infondato del taylorismo, infondato, dimostratosi poi infondato. Infondato perché? Perché nel tentativo di minimizzare, in effetti massimizzava, come abbiamo visto, quella che è stata chiamata tensione dai fisiologi tedeschi, che poi appunto Hans Eyle chiamerà stress, ma anche in alcuni casi proprio la fatica fisica. Quindi non deve indurre in inganno una similitudine di argomentazioni, anche di termini, anche di semantica, perché l'impianto aborigine è completamente diverso, partendo l'ergonomia da un principio, come abbiamo più volte ribadito, definito di carattere antropocentrico, quindi centrato sul benessere della persona umana.
Sì, se posso aggiungo un'altra considerazione che poi dire, maturerà nel corso della lezione. Come era successo per Taylor, il leggere alcuni principi di organizzazione del lavoro o prendere solo quella quota dei principi che ti interessa ha determinato il passaggio tra un'organizzazione scientifica e un taylorismo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io strutturo bene un modello di progettazione del sistema di lavoro che tenga conto anche della componente umana. Poi nel momento in cui lo vado ad applicare, comincio a fare, togliere, alleggerire tutta una serie di cose perché le ritengo inutili, scomode o difficili da applicare, resta solo la parte più strettamente oggettiva, che spesso fa perdere di vista alcune caratteristiche dell'uomo importanti.
Assolutamente d'accordo, infatti vi ricorderete quando preparerete l'esame, quando lo sosterrete, che abbiamo detto, vi ricordate il gestaccio, no? Dei quattro principi, gli intermedi, che sono quelli che implicano maggiormente considerazioni di carattere psicologico, di carattere comportamentale, che riguardano la persona fisica, e rimangono quelli di carattere strutturale, la cosiddetta presuntuosa e presuntivamente one best way, e l'ultimo, il differential rate, ti pago quanto in sostanza rendi, quanto lavori. E quindi vedete che questa interazione con l'amico Perini è particolarmente feconda per le vostre e le nostre menti.
Ecco, diciamo che anche qui dei principi che vedremo dopo, ce n'è uno che se voi togliete dalla modalità operativa porta in un certo qual modo a immaginare che tutto il sistema uomo-macchina o il sistema ergonomico sia progettabile senza coinvolgimento delle persone. In particolare, uno degli elementi fondamentali per poter progettare, concepire in maniera corretta e verificare se quello che tu hai concepito è corretto, è quello di coinvolgere le persone nel processo di progettazione. È quello che chiameremo dopo principio della partecipazione. Se tu togli questo principio, incominci a fare una progettazione che è sulla carta. Il libro dice che questo è il parametro giusto, per cui io faccio così e calo dall'alto quella soluzione, come a dire, se non va bene questa soluzione il problema sei tu, non sono io che ho progettato, perché io ho scritto, ho fatto quello che è scritto nei testi sacri. Attenzione però, perché i testi sacri, con metodologia scientifica, con prove, cercano sempre di identificare dei percorsi migliori che però devono essere sempre verificati con quelle persone. Perché se tu non fai questa verifica rischi di scontrarti con una realtà molto più dura rispetto a quello che ti aspettavi. Allora, questo problema del deformare un approccio, come c'è stato nell'organizzazione scientifica del lavoro, se volete c'è anche qui, nella misura in cui la progettazione viene fatta senza il coinvolgimento delle persone, senza la partecipazione. Guardate che ci sono alcune, chiamiamole, indirizzi ergonomici che tendono molto a spingere su questo. Faccio l'esempio della Human Factor Design, che è un indirizzo orientato alla progettazione dei processi lavorativi, centrato sul human factor, quindi sul fattore umano, che se volete è un altro nome che in alcuni casi viene dato all'ergonomia nei paesi anglosassoni, con la differenza che il Human Factor Design studia l'uomo, ne trae alcuni parametri e poi progetta con quei parametri. Però non c'è l'ultima fase di verifica e di coinvolgimento del lavoratore. Io ho sentito in molti casi, chiamiamoli ergonomi tecnici o normativi, dire vabbè, ma alla fine l'applicazione dell'ergonomia è una cosa molto semplice, tu capisci qual è il problema, prendi il manuale, trovi qual è la regola, la applichi e fine. Sì, questo è quello che, diciamo, fa comodo a te per non dover verificare se quella soluzione è migliore o no di altre, non ti costringe a dover coinvolgere le persone, e coinvolgere le persone è un costo, perché sono persone che per fare quello non lavorano e possono esprimere opinioni diverse da quelle che ci sono scritte all'interno del libro. Però quel passaggio lì è fondamentale. Quando tu togli la persona direttamente e ragioni solo sulle formule, fai solo metà del lavoro ergonomico e la tua soluzione finale non potrai mai definirla ergonomicamente corretta.
Quando togli la persona, togli tutta la conoscenza e la scienza derivata dalla ricerca sui comportamenti e sugli atteggiamenti. Quindi togli tutto quello che sappiamo sulla persona. Quindi human factors, ergonomia. L'ergonomia ricomprende. Ma vedete, per chi è appassionato di storia del pensiero scientifico, è questa la differenza fra una concezione di tipo nordamericano, anglo, no? E una concezione di tipo prevalentemente europeo proprio nel senso più nobile del crogiolo di pensiero da Kant a Hegel fino ai giorni nostri. Questa è la differenza fra una concezione di tipo meccanicistico e una, quindi ingegneri, no? E una concezione invece di tipo, che abbiamo imparato a chiamare, organico. Non metto neanche organicistico, metto proprio organico, dove, vedete, comunque anche qua la sollecitazione non è solo fisica, ma è anche psichica, nella produzione di quel fenomeno che chiamiamo affaticamento e che quindi produce degli effetti negativi in termini di rendimento, in termini di possibilità di incidenti e di danni alla salute, quindi infortuni sul lavoro e morbilità da lavoro, da lavori, eccetera. Pensate a tutti e tutte le malattie professionali, non ne cito una, ma insomma basterebbe pensare all'asbestosi, problemi legati all'amianto, eccetera eccetera eccetera, ma anche le saldature, la monetizzazione della salute e del rischio era ritenuta negli anni fino a oltre la metà, fino agli anni 70, un fatto acquisito, un fatto aziendale normale. Chi saldava riceveva pagato dall'azienda un bicchiere di latte, perché come anche chi lavorava esposto all'asbesto, no? Perché si riteneva che il latte, pensate anche al valore simbolico, è bianco, è puro, lo beve anche il bambino, disintossicasse, è vero, togliesse quelle tossicità assunte, cosa assolutamente infondata dal punto di vista scientifico. Ma ne ho citato alcune malattie professionali, ma potremmo certamente continuare. Porre l'uomo al centro del sistema lavorativo vuol dire ribaltare completamente il ragionamento. Prima cosa, non deve far male. Lavoriamo in modo che non faccia male. E la diatriba con i costi del lavoro continua e continuerà sempre, ma la vera sfida, come ho già avuto modo di dire, è che questo continente riesca, permettete l'espressione forte, a civilizzare gli altri, o comunque a fare in modo che anche gli altri accettino sempre meno di lavorare sotto il ricatto, è vero, del denaro, monetizzando la propria salute. Io penso che sarà così, perché mano a mano che la gente sta meglio accetta sempre meno di morire per un lavoro che è riconosciuto scientificamente essere essenziale. Quindi non è che noi dobbiamo tornare indietro, è che gli altri devono andare avanti. E ancora una volta, cari ragazzi, all'Europa deprecata, eccetera, eccetera, il sistema europeo possono essere fatte molte colpe, ma certamente dei grossi meriti in questo ambito, dove l'espressione la ritroviamo negli assetti legislativi, nelle direttive che sono state emanate e grazie alle quali poi le leggi nazionali si sono andate adeguando sempre a geometria variabile, ma sempre più adeguando geometria variabile, perché la Germania meglio degli altri, la Francia pure, poi via via l'Italia così così, paesi dell'est non molto bene, però adesso, vedete, adesso che anche nei paesi dell'est sta incominciando a imporsi questo tipo di concezione, molti delocalizzatori degli anni 90 tornano a casa perché sostanzialmente ritengono più conveniente produrre in Italia con tutti i costi, ma anche con certe garanzie di qualità che il nostro sistema, almeno in alcuni ambiti, riesce a conferire, riesce a dare. E quindi da ciò l'importanza di una presenza di competenze di carattere comportamentale, vedete che non evito, non dico psicologico, evito, dico comportamentale, in questo settore di ricerca e di applicazione professionale, perché a misura che noi siamo minoritari o recediamo, altri con competenze assolutamente inadeguate avanzano anche con incompetenze, ovvero in una semplificazione, in una visione riduzionistica che certamente determina grossi problemi e grossi costi sociali, perché quando uno si ammala poi lo pagano tutti, cioè si ammala per lavorare, dice sì guadagno, sì faccio guadagnare il creditore, sì, ma quando ti ammali costi un sacco di soldi che poi la comunità deve sostenere. Pensate ad esempio alla convenzione che il povero De Gasperi fece con il Belgio, la Francia eccetera, perché la Germania, i nostri minatori andassero a lavorare là, infatti sono andati, sono stati accolti, sono tornati con la silicosi e ci sono costati un sacco di soldi, tant'è che se voi andate a vedere tutta la miriade di ospedali pneumologici che sono sorti intorno agli anni 70 e che sono durati fino all'altro giorno, erano proprio la conseguenza di quei martiri del lavoro che, no, hanno sacrificato la loro salute per mandare i soldi in patria e per questa ricostruzione nazionale, il boom eccetera eccetera eccetera. Queste cose vanno ricordate, perché è giusto ricordarle, però è giusto anche stigmatizzare che questi errori oggi non sarebbero più possibili in un sistema europeo che giustamente tutela tutti, non tutela solo gli europei ovviamente, e giustamente tutela anche il nordafricano, l'africano che viene a lavorare qua e che deve avere le sue condizioni di salute, perché se no ce lo paghiamo poi noi.
Il problema è che su questo tema il concetto di tutela o di minimo sotto il quale non si deve andare è un concetto ancora poco chiaro e determinato, anche se normativamente, come vedremo, abbiamo tutta una serie di norme che danno obblighi, definiscono modalità di gestione del rischio eccetera eccetera. Ma nella realtà non è così.
Volevo far capire loro lo spazio.
Ho capito questo concetto. Quando parlavi mi è venuto in mente però che ha una direzione che sarebbe quella giusta, adesso viene contrapposta, secondo me, una direzione un po' inquietante, che è una come dire, un compromesso, che è quello dei lavori usuranti. Sapete che adesso è in discussione questo tema, e lavoro usurante vuol dire riconoscere che ci sono delle attività professionali che inevitabilmente determinano un'usura fisica, ma non solo fisica, anche psicologica del soggetto, molto più rapida, e quindi a questi lavori come possiamo mettere mano? È possibile renderli sicuri al 100%? Se andate a scontrarvi con certe realtà vi accorgerete che riuscire a renderli tra virgolette non usuranti è impossibile. Quindi se non puoi renderli non usuranti, cosa farai? Riconosci il fatto che uno ha fatto un'attività usurante, però non la monetizzi. Una volta fai un lavoro più pericoloso, ti do più soldi e rischi di più. Oggi cerchi di compensare questo problema dando dei vantaggi in termini pensionistici, per cui se tu hai fatto lavoro usurante per 8 anni vai in pensione prima. Il problema è capire se il lavoro usurante è veramente usurante e quanto usurante è, perché se è troppo usurante automaticamente diventa un problema legale, vuol dire che il lavoro danneggia. Se è poco usurante tu rischi di dare un vantaggio a chi non lo doveva avere, e quindi questo crea un problema etico ma anche economico e sociale non indifferente, che è un problema che si deve porre ogni società che ha un sistema di welfare, perché in altri paesi non funziona così. È difficile confrontare la nostra performance in sicurezza con quella di altri paesi, perché se cambia la regola di fondo cambiano i comportamenti. Vi faccio un esempio: voi in Italia dovete portare il casco, giusto? Perché? Perché se c'è una legge che dice che quando si va in moto bisogna usare il casco, esempio. Negli Stati Uniti non c'è questa legge, c'è una legge che ti dice: se vuoi mettere il casco te lo metti, se non te lo metti casi tuoi, l'importante è che tu abbia un'assicurazione che ti paghi in caso di incidente, perché se cadi senza casco e ti fai male e non hai l'assicurazione, nessuno ti cura. Quindi cosa succede? Succede una cosa molto semplice: tu hai legato a doppia mandata il comportamento individuale col costo di quel comportamento, non hai creato un ammortizzatore sociale, giusto?
Sì, anche quando... perché negli Stati Uniti fino a poco tempo fa chi stava male si pagava la malattia, no? Avendo noi invece un sistema sanitario, grazie a Dio, nazionale, uno dei più avanzati del mondo, che se ne dica, poi magari gli ospedali sono diversi al nord e al sud, ma questo è un altro grave problema, per un altro problema, però il sistema è un sistema che garantisce tutti, nessuno muore in strada, e se uno sta male va in ospedale e viene curato. Poi ovviamente ci sono dei problemi di carattere sociale quando ci sono degli abusi, ci fermiamo qua, abbiamo una sfera di carattere politico, politico-amministrativo e anche socio-politico, e andrebbe molto bene per gli studenti di scienze politiche, ma che forse un po' annoierebbe erroneamente anche gli studenti di psicologia. Sono cittadini che pagano le tasse, fanno i loro genitori in quel momento, ma quelli pagheranno loro, e quindi hanno tutti i diritti di sapere questi soldi dove vanno a finire. Cari ragazzi, ce l'avrete dura, ma finché potremo saremo al vostro almeno qualcuno, non l'avrete di fronte, non l'avrete contro, perché uno dei maggiori delitti che vengono fatti è contrapporre le generazioni in un valore. Queste cose non potremmo fare, no? Mettere le generazioni in competizione.
Vai avanti tu, perché oggi è una brutta giornata.
Ci sta venendo la sbornia triste. No, dai.
Che paracella.
No. Come il tono. No, ancora da qua spento.
Sera,
no, è che inevitabilmente quando incominci a affrontare certi discorsi ti viene un po' di tristezza, un po' di rabbia, giustamente. Quindi cambiamo, proseguiamo il nostro ragionamento. Allora, come abbiamo capito, l'idea di Marrell è quella di concepire un sistema lavoro, ovviamente, con tecnologie, compiti, organizzazione del lavoro, che non è solo orientata al quanto e cosa produrre, che è comunque un'esigenza di carattere produttivo. È chiaro che ogni sistema viene concepito per fare qualche cosa, ma intanto, mentre penso che cosa devo fare e quanto devo fare, devo anche tener conto di chi andrà a fare quell'attività, non solo dal punto di vista delle competenze, anche delle competenze, ma anche delle sue caratteristiche, abbiamo detto attitudini, limitazione, diceva così nella sua definizione. Quindi l'idea di Marrell è quello di adattare il lavoro all'uomo, usa proprio questo termine, no? come motto dell'ergonomia, to fit the job to worker, con l'idea di avere dei risultati sia in termini di efficienza, come avete visto, quindi efficacia e efficienza del sistema UM, uomo-macchina, uomo-sistema, ma anche tutta una serie di effetti collaterali collegati, cioè clima lavorativo positivo, soddisfazione, facilità nella risoluzione dei problemi, collaborazione e disponibilità, anche velocità di riapprendimento quando un sistema è pensato per essere velocemente appreso e riappreso. Per esempio, uno dei problemi delle vecchie tecnologie era quello che quando tu diventavi alfabetizzato a quella tecnologia diventavi bravissimo a utilizzarla, ma bastava per poco tempo non usarla per poi avere difficoltà nel riprendere lo stesso livello di efficacia. Invece, quando una tecnologia è usabile e centrata sull'uomo, pensata in un'ottica antropocentrica, diventa molto più facile anche da riapprendere nel suo utilizzo. E ovviamente anche tutta la parte legata alla salute e sicurezza, perché il concetto di incidente e malattia richiamano inevitabilmente alla sfera del lavoro e degli effetti negativi che alcuni modi di organizzare il lavoro possono determinare. Effetti negativi in termini di eventi improvvisi in cui la persona subisce un danno, effetti negativi in cui eventi non improvvisi ma ripetuti per tanto tempo determinano una lesione, una patologia, e quindi tutta la parte legata alle patologie professionali. In questi temi ovviamente rientrano le esposizioni note, sostanze pericolose, chimiche, agenti fisici come quelli che venivano citati prima, inclusi il rumore. Oggi rientrano tanti altri aspetti che sono ancora più collegati alla fisicità dell'uomo. Oggi malattia professionale, il termine malattia professionale può essere associato a qualsiasi malattia che insorge nel lavoratore nel momento in cui si possa dimostrare che la causa principale e determinante è nel contesto di lavoro. E quindi anche lo stress potenzialmente può diventare una patologia professionale. È vero anche che il nostro sistema di tutela, quello previsto dall'Istituto Nazionale sui infortuni sul lavoro, ha creato delle tabelle per cui alcune malattie professionali sono definite tali d'ufficio, mettetelo così, l'onere della prova, cioè la necessità di dimostrare il nesso o gli elementi che determinano il nesso, è un onere molto facile, perché ci sono delle patologie che sono assoggettabili solo esclusivamente a quel fattore, e quel fattore c'è solamente il lavoro. Altre patologie rientrano in tabelle di secondo livello, in cui l'onere della prova ovviamente sta in capo al lavoratore, che deve spiegare quali erano gli elementi determinanti dell'esposizione che si è trovato a subire per tot tempo, e quindi verrà riconosciuto il nesso solo nel momento in cui tu dimostrerai che c'era quel fattore e ha determinato quel tipo di effetto. Quindi potenzialmente le malattie professionali sono tutte, è chiaro che il sistema di prevenzione ha messo dei paletti, perché altrimenti qualsiasi cosa poteva essere dimostrata come collegata all'ambiente di lavoro, e questi paletti servono ovviamente per accertarsi con più dettaglio. Questo ci porta a collegare l'ergonomia a tutta la parte normativa. Voi sapete che, non sapete, ve lo dico io, chi lo sa bene, che l'ergonomia è entrata nella nostra legislazione, quindi nelle nostre norme, con quella che si chiamava 626 del 94, quindi decreto legislativo 66 del 94, che in realtà è un decreto che è stato emanato per poter adempiere a tutta una serie di obblighi imposti dalla Comunità Europea, che aveva già emesso negli anni precedenti una serie di regolamenti che obbligavano gli Stati membri a prendere provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare gli studi sugli infortuni lavorativi, le linee guida europee e alcune leggi nazionali sono diventate il punto di partenza, la base di partenza necessaria all'introduzione nella normativa nazionale dell'ergonomia come fattore di prevenzione. Cosa vuol dire? Che ragionare in ottica ergonomica in un ambiente di lavoro permette di prevenire tutta una serie di effetti negativi collegati alla salute. Prima nella 6294, che però oggi consideriamo abrogata, perché la 626 è abrogata, anche se ancora qualcuno che, vabbè, è chiaro, non si occupa di certe materie, 626 ti viene automatico, no? È un numero che ti resta facilmente in testa, per cui ah sì, ma come c'è scritto nella 626? Come c'era scritto nella 626? Oggi invece si parla di decreto legislativo 81 del 2008, che è il decreto che ha abrogato la vecchia 626, e quindi oggi è la legge in vigore. Un indirizzo, ma che differenza c'è? Beh, alcuni elementi ci sono e sono identici a quelli che c'erano all'interno della 626. Poi l'81 è una norma che ha innovato, ha introdotto alcuni elementi normativi nuovi, soprattutto per quanto riguarda aspetti di gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro. Però, se volete, sempre ritornando un po' agli aspetti più legati al comportamento di vostro interesse, l'81 rispetto alla 626 ha fatto molto più ordine su tutto quello che riguarda il problema della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, arrivando al punto di dare dei limiti minimi di preparazione sia di chi fa il formatore, che è un aspetto importante, una volta il formatore in sicurezza lo poteva fare chiunque, oggi deve avere dei requisiti, sia in termini di quantità e argomenti che devono essere trattati durante i corsi di formazione. Perché la dicitura precedente, che parlava soltanto di bisogna informare e formare i lavoratori, non dava delle indicazioni temporali, per cui un quarto d'ora era sufficiente, mezz'ora era sufficiente, un'ora era sufficiente, ci volevano 20 ore di formazione. Non c'era scritto niente di tutto questo. La adeguatezza la valutavi ex post, cioè tu hai fatto formazione, sì, è successo qualcosa, allora forse la formazione non è stata sufficiente, andiamo a vedere. E quindi questo voleva dire che tutta questa attività prevedeva sempre di fare un passaggio attraverso il giudice, quindi un ente di vigilanza. Oggi tutta questa parte ci sarà ancora, però le quote minime di attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori sono state normate, e quindi ci sono un tot di ore, sia per quanto riguarda la prima esperienza di lavoro, obbligo di formazione minima di un certo numero di ore, sia l'aggiornamento periodico dei lavoratori, perché anche questa materia ci si è resi conto che non basta fare il corso all'inizio e poi siamo a posto. Ogni lavoratore oggi deve avere una formazione, un aggiornamento di formazione obbligatoria ogni 5 anni. Quindi all'interno di questi 5 anni bisogna costruire dei percorsi che permettano alla persona di maturare crediti, come nel vostro caso, specifici per quanto riguarda la formazione in ambito di salute e sicurezza. Non sono cose banali, perché c'era gente che quando è partito questo nuovo modo di ragionare previsto dall'81, dopo 25 anni di lavoro non aveva mai fatto un corso uno di formazione, mai. Tutta la sua esperienza lavorativa, la sua formazione sul lavoro era tutta derivata dall'esperienza diretta o da quello che mi ha detto il capo. Capite che se dietro a quello che tu hai come esperienza c'è qualcosa sicuramente sempre di positivo, ma qualcosa di deviato, e il tuo capo ti dice sempre delle informazioni sbagliate, tu dopo 25 anni potresti aver maturato un modus operandi critico, non adeguato. E questa è stata un po' la paura di tutte le aziende quando si sono trovate di fronte a questo schema, perché hanno detto: cavoli, adesso viene qualcuno e gli racconta una storia diversa da quella che gli ho raccontato io. Per cui chi aveva la coda di paglia ha avuto tanta paura. Poi in realtà ci si è resi conto che quello che tu vai a raccontare, un po' per conoscenza, esperienza e ormai mondo social, quasi tutti lo sanno. Forse la cosa utile è in questi corsi far rientrare all'interno di un perimetro più chiaro alcuni concetti che vengono inevitabilmente deformati o per motivi sindacali o per motivi di deformazione comunicativa data da ho letto su Facebook che stare in piedi con le gambe larghe fa venire mal di schiena. Perché poi che cosa succede? E poi queste voci all'interno di certi spazi prendono una massa impressionante e deformano il comportamento delle persone, quindi avere competenze e spiegare, portare queste competenze nell'ambiente di lavoro può solo migliorare l'ambiente stesso. Vi ho riportato alcuni degli articoli del nostro decreto legislativo 81 in cui si parla di ergonomia e guardate, uno degli articoli forse il più forte, più interessante è proprio l'articolo 15. L'articolo 15 è della prima parte del decreto legislativo 81 ed è quella parte che è sotto il titolo misure generali di tutela, cioè il nostro legislatore riconosce al rispetto dei principi ergonomici un ruolo importante in termini di misura generale di tutela.
Ecco, guardate l'articolo 15 e confrontatelo rispetto all'impianto Taylor e agli studi di Mayo. Beh, monotonia e ripetitività. Penso che vi ricordi qualcosa, non sto evidentemente a rifare la storia delle ricerche di Elton Mayo, ma questo stigmatizza bene un aspetto che già allora era stato messo in luce, 1923, Filadelfia, ricorderete, no? Ma che evidentemente è intrinseco a un certo tipo di lavorazione, si è trascinato, quantunque l'attività manifatturiera sia andata inevitabilmente contraendosi per effetto dell'introduzione della robotica. Vai.
Sì, volevo farvi fare, oltre a questa riflessione, un'altra riflessione in merito alla posizione, cioè il comma dove troviamo il rispetto dei principi ergonomici. Vedete che è la lettera D, quindi vuol dire che prima di quella lettera c'è un A, B e C. Io dico sempre che l'ergonomia hanno dato la medaglia di legno, no? Perché oro, argento, bronzo, legno. Ma il fatto che questo principio sia messo tra i primi principi collegati alle misure generali di tutela indica che dal punto di vista dell'attenzione del legislatore questo aspetto ha un'attenzione importante. Cioè è vero che noi possiamo prendere in considerazione gli aspetti tecnologici, la sicurezza oggettiva, inevitabile. Un ambiente dove non ci sono pericoli non c'è rischio per la salute e su questo non ci sono dubbi. Infatti il primo punto, la lettera A, è obbligo di valutare i rischi, è la prima misura di tutela. Però è vero anche che la, come dire, sterile valutazione dei rischi scollegata da come le persone si organizzano, si comportano, porta a due mondi, uno che è quello del mondo del rischio teorico e uno che è quello del mondo del rischio comportamentale. Se invece le due cose vanno di pari passo, noi avremo degli ambienti che sono ergonomicamente sicuri, cioè sicuri sia dal punto di vista dell'assenza dei pericoli oppure dei pericoli che ci sono ma vengono gestiti perché le persone sono in grado di gestirli. E questa è la frontiera. Gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo indicano due possibili problematiche, una collegata alla manifattura e quindi a eseguire movimenti ciclici in modo ripetuto, che porta all'insorgenza di quelle che si chiamano oggi tecnopatie, cioè patologie collegate ad attività tecnologiche manuali, tendiniti, sindrome del tunnel carpale, eccetera, eccetera, Però dall'altro lato si riconosce il fatto che quando un'attività diventa monotona potrebbe non necessariamente avere una componente fisica importante, ma avere una componente psicologica importante. Un lavoro monotono è quel lavoro nel quale tu non senti di crescere, ricevi poca soddisfazione, e da quel lavoro monotono tu puoi uscirne o provvisoriamente con un atteggiamento che cerca motivazioni estrinseche, cioè vado a cercare più soldi, sia un lavoro monotono, palloso, ma mi pagano bene, ma nel tempo neanche questo funziona. Arrivi al punto comunque che se il tuo lavoro non avesse quella componente, cioè l'avesse controllata, tu lavoreresti bene, saresti molto più soddisfatto nel tempo. Lì in mezzo ci sono due carenze dal punto di vista ergonomico, in termini di contenuti, di valore che il lavoro ha per chi lo svolge, e quindi manca tutta la parte delle attitudini. Oppure c'è un limite dal punto di vista del carico fisico, in termini di qual è la capacità di lavoro o di eseguire un certo atto o movimento del corpo umano. Non è illimitata. Siamo in grado di fare cose come una macchina, o meglio, cose che fanno anche le macchine, ma non siamo in grado di farle come le macchine, perché noi abbiamo un limite in termini di tempo, ripetibilità, eccetera, eccetera. E questo limite a volte si capisce o capisce di averlo superato o perché insorge la patologia o perché insorge l'insoddisfazione. Altri articoli sono più, chiamiamoli tecnici, quello che riguarda l'articolo 32, le capacità degli esperti di sicurezza in azienda devono essere capacità anche legate alle conoscenze di queste materie, requisiti dei dispositivi di protezione individuali, obbligo del datore di lavoro per quanto riguarda i lavori in quota. Poi ci sono due argomenti molto importanti in questi anni. Quello che è relativo al 167, cioè la movimentazione manuale dei carichi, la problematica ergonomica è quella collegata appunto alle patologie muscoloscheletriche della schiena o di altre parti del corpo, e l'articolo 174 che ha a che vedere con l'uso delle attrezzature videoterminali. In altri termini, tutto il mondo del lavoro a ufficio, in ufficio fatto col PC. Ecco, per esempio, questo fattore di rischio, perché il rischio derivante dall'uso del attrezzature videoterminali è veramente un fattore di rischio normato che prevede tutta una serie di obblighi anche sanitari da parte del datore di lavoro, visite mediche periodiche per chi usa queste attrezzature. Ovviamente per chi usa professionalmente queste attrezzature la norma dà anche un limite di tempo, che sono il superamento delle 20 ore settimanali di utilizzo di queste attrezzature. È un tecnicismo, però la cosa curiosa è questa: una volta questi dispositivi erano una prerogativa esclusivamente lavorativa, nessuno aveva a casa il PC 20 anni fa, erano pochissimi quelli che ce l'avevano, per cui la paura degli effetti collegati all'uso di queste attrezzature ovviamente era per tutti quelli che andavano la mattina alle 8:30 a lavorare e stavano davanti a questa apparecchiatura che era molto diversa da quelle che ci sono oggi per tutto il giorno. Effetti fisici sulla vista, effetti fisici sulla colonna vertebrale, sulle mani. Oggi, nell'arco di 20 anni, lo scenario è cambiato radicalmente. Perché? Perché a tutta la quota di uso professionale di questi dispositivi si somma la quota di uso ricreativo di questo dispositivo. La cosa curiosa è che normativamente l'uso ricreativo non comporta rischio rispetto all'uso professionale, ma nella sostanza, che tu lo usi per lavoro, che tu lo usi per giocare, gli effetti fisici sono gli stessi. Oggi tante dobbiamo aspettarci che nei prossimi anni tante situazioni, tra virgolette, di effetti ipotizzati come professionali collegati all'uso di queste tecnologie siano in gran parte da ascrivere all'uso ricreativo della stessa tecnologia. Io al lavoro uso per 10 ore al giorno il computer, se lo uso per altre 10 ore al giorno a casa, secondo la normativa dovrei essere soggetto a visita medica, ma io la visita medica non la farò mai, né al lavoro né per conto mio. Perché usare il computer dovrebbe far male? Ha il suo motivo, c'è la sua spiegazione. Non entreremo nel dettaglio di questo, però ricordatevi che questi strumenti potenti, utili, che ci tolgono un sacco di fastidi da un certo punto di vista, se non usati con la giusta attenzione ergonomica, possono crearci tanti altri fastidi, non oggi, tra 5-10 anni. Quindi iniziate subito, come dire, a capire quali sono le criticità dietro a questi temi. E poi ci sono altri aspetti collegati alla progettazione, scelta di attrezzature da lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici. Ora, le norme, come tutte le norme, danno degli indirizzi. Come si traducono questi indirizzi nella pratica operativa aziendale? Perché lì non c'è scritto fai così, fai così. Ti dice fai attenzione a questo, fai attenzione a quell'altro. Ma cosa vuol dire fare attenzione? Allora, di solito, quando una norma ci dà un principio, troviamo altre fonti che ci spiegano come si fa a rispondere a quel principio. Si chiamano norme tecniche, che non sono leggi, sono documenti tecnico-scientifici che vengono scritti nell'ambito di commissioni internazionali, che danno agli addetti ai lavori le indicazioni su come comportarsi. Perché queste norme tecniche sono importanti? Perché uno dei principi della 81 è quello che chi organizza il lavoro farà tutto quello che a livello di conoscenze scientifiche e tecnologiche può fare per gestire un problema specifico. Quindi l'unico modo di sapere di aver fatto tutto quello che tecnologicamente è possibile fare è quello di riferirsi alla norma tecnica principale, cioè la norma più aggiornata in quella materia. Vi faccio un esempio. Prima si parlava del problema dell'amianto, no? Il problema dell'amianto, asbestosi, amianto, è diventato tale nel momento in cui scientificamente è stato dimostrato che quello era un agente fisico pericoloso. Prima di quello non si potevano fare misure di prevenzione e protezione. Vi avevo fatto questo esempio anche l'altra volta, poi parlando del telefonino. Quindi finché non esiste qualcosa, una fonte attendibile, che non può essere Pinco Pallino, ma deve essere qualcuno di scientificamente attendibile, che solleva, lancia un warning sul problema, tu quel problema potresti averlo, ma non hai l'indicatore che ti dice che era un problema. Fine. Allora, l'unico modo per poter dire io sono in linea con quello che è il pensiero scientifico, non dico dominante, quello verificato, è quello di rifarsi queste norme tecniche. Le norme tecniche le riconoscete perché spesso hanno un numero e una radice ISO, UNI, N, ne avete mai sentito? Credo di sì, perché poi l'ISO 9000, per esempio, la conoscete per questione di qualità, è la norma dell'International Standard Organization che definisce come ci si organizza per poter garantire un processo, un'organizzazione di qualità. È una norma tecnica. Quella norma tecnica ti dà tutte il manuale di istruzioni vero e proprio di come si fanno le cose. Allora, anche per la parte ergonomica esistono queste norme. È un riassunto, perché poi anche nel manuale troverete delle tabelline, nessuno scenderà nel dettaglio per mandarvi l'11228 che cosa dice, sono problemi quelli di carattere professionale. Quando incomincerai a lavorare con quelle norme ti verrà normale parlare in termini numerici. Però per farvi capire che quei principi che ci sono nella norma, che poi sono dei principi che sono nati anche dalle proposte fatte da Murray, sono diventate delle norme tecniche. Esistono ad esempio a livello ISO dei comitati che si occupano dell'elaborazione di norme specifiche collegate all'ergonomia. Allora abbiamo per esempio per l'articolo 15 una ISO del 2004 che forse è stata anche aggiornata, comunque la 6385, che parla dei principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro. Alcune norme sono solo in lingua originale, cioè sono in inglese, altre sono state anche tradotte in italiano. Per quanto riguarda gli obblighi dei datori di lavoro, vedete articolo 71, trovate altre normative. Ora, la, come dire, declinazione di queste norme tecniche avviene da un livello internazionale ISO fino a un livello nazionale con le norme UNI, passando attraverso il livello europeo delle norme EN. Cosa significa? Significa che una norma può essere discussa e approvata a livello internazionale e poi essere recepita a livello di singole enti di normazione. Quindi la norma ISO viene recepita a livello europeo come norma N e a livello locale come norma UNI. È chiaro che se sul tuo territorio, come italiani che sono soggetti all'81, abbiamo una norma UNI, usiamo la norma UNI. Se non esiste una norma UNI, ma a livello internazionale esistono delle norme ISO su quella materia, andremo a prendere quello che dice la norma ISO. Ok? Se su un tema non ci sono norme, dal punto di vista giuridico c'è ancora tutta la grande, diciamo, mondo, il grande mondo delle linee guida. Le linee guida sono prodotte da enti di solito accreditati che però non sono delle norme tecniche, per cui possono ancora essere utilizzate come elemento di interpretazione. Potreste anche andare a prendere delle norme di altri stati, per esempio in Inghilterra le norme UNI non si chiamano UNI ma si chiamano BS, British Standard, la Germania ha le sue e tutti, la Francia ha le sue. È chiaro che ogni stato tende a personalizzare la norma anche in relazione al suo sistema giuridico, per cui non sempre prendere la norma di un altro stato corrisponde a gestire correttamente un problema che abbiamo in una legge italiana. Altri richiami li troviamo poi ovviamente a livello di principi generali nella Costituzione e nel Codice Civile. Questo è quello che vi ho appena detto. Andiamo adesso a parlare dei principi ergonomici. Facciamo una pausa. 11:05.
Pausa?
Sì.
Va bene.
Ok, dai, 10 minuti poi andiamo sul principio.